Ci siamo, sono le 13.05, come detto, appendice del Time Magazine elettorale, spazio autoprodotto dai candidati. Oggi ospitiamo in studio l'avvocato Marcella Lamanna per la seconda volta, bentornata.
Bentrovati.
E allora, dall'ultima volta che ci siamo visti è cambiato un po' lo scenario politico, adesso abbiamo un candidato unico del centrodestra con ampi consensi, e allora a questo punto si può ragionare anche sulle idee. Se abbiamo conosciuto te come persona la scorsa settimana, quindi persona di impegno, soprattutto nel mondo dei portatori di handicap, che si è spesa tanto per questo, adesso vorremmo conoscere le tue idee. Come cambieresti tu personalmente Palermo? Ecco, cosa ti piacerebbe potesse cambiare di questa Palermo che ci viene consegnata in uno stato da malato grave? Sicuramente è una città che non sta bene. Da che punto vorresti cominciare tu come consigliere comunale, ovviamente?
Allora, senz'altro, quello che mi piacerebbe illuminare è proprio questa zona d'ombra che riguarda appunto la disabilità, sì, e le persone con disabilità e le loro famiglie, perché ho avuto modo, come dicevo l'altra volta, di conoscerle, di entrare in contatto, di vederle e di sentirle.
Sì.
Io ovviamente la mia... Ovviamente dico, perché sono donna, la mia passione sono i bambini, sono i ragazzi e il futuro di
questa... È una tua propensione naturale.
Sì, è una propensione naturale, direi, che ha a che fare ovviamente col mio genere.
E direi che è una figlia grande che l'ho conosciuta, non sono piccoli i tuoi bambini.
No, non sono piccoli, ne ho tre comunque.
Questo mi mancava come dettaglio.
Quindi diciamo, ho una bella esperienza anche perché sono tutte e tre, una diversa dall'altra. E sono assolutamente portata verso i giovani. Quando okay. sono attorniata dalle mie figlie, dalle colleghe delle mie figlie, dalla gioventù, sostanzialmente punto molto su di loro. E so benissimo, non sono assolutamente dell'idea di colpevolizzare i giovani, al contrario, colpevolizzare me stessa e nella mia, diciamo, la mia fascia di età per capire perché c'è questo disagio giovani, che diciamo non hanno
la nostra generazione che non ha gettato delle basi floride per chi adesso ha 20 anni, diciamo.
Ecco,
dai.
Hanno questa, diciamo, il futuro non lo vedono roseo, e quindi questo è un dispiacere. Quindi intanto mi piacerebbe veramente incoraggiarli con delle assolutamente delle proposte concrete. Ora, dal punto di vista normativo, specialmente in questa fase di ripresa, dopo la pandemia, sicuramente ci stanno molti incentivi dal punto di vista lavorativo, assolutamente sono diciamo in ballo. Però non basta questo.
Molti ascoltatori spesso si chiedono che può fare un consigliere comunale. Ti faccio un esempio pratico, sì, e tu mi potrai rispondere.
Certo.
Molte situazioni arrivano in consiglio, ma poi il consiglio non le preleva e non le discute. Ecco, avere per esempio te potrebbe significare avere anche le istanze di una categoria, quella dei portatori di handicap, che è stata non ascoltata per nulla da questo consiglio comunale.
Io porto dietro di me questo bagaglio del non ascolto, quindi mi sono assolutamente identificata con loro sostanzialmente. Quindi ora, da consigliera comunale, avendo quegli strumenti di controllo proprio dei consiglieri comunali, potendo intervenire anche in sede di approvazione di leggi, anche nel modificare eventuali proposte di legge, o dare il mio assenso o negarlo.
O semplicemente prelevarla per discutere, perché alcune restano lettera morta.
Lettera morta, andare a vedere quali sono le emozioni, andare a prendere le emozioni valide da portare in consiglio. Questo è, diciamo, il mio obiettivo, praticamente fare delle lettere morte lettere vive, sostanzialmente.
Eh sì, ci sono tante battaglie che non sono nemmeno partite in consiglio comunale. L'importanza a questo giro, secondo me, è quella di avere rappresentanti che riescano a intercettare le necessità vere di questa città, e questo è molto molto complicato.
Sì, è complicato e assolutamente alle volte non dà consensi questo tipo di atteggiamento, però a me interessa i cittadini, perché io sono una di loro, e quindi mi interessano proprio quelle istanze che sono rimaste, come dicevi tu, inascoltate, quelle lettere morte messe lì. Io ne conosco molte altre di quelle che sono state presentate, perché già alla presentazione era già un buon passo, ma molte sono le richieste che nessuno ha avuto, neanche ha voluto porgere l'orecchio per ascoltarlo. Quindi innanzitutto, secondo me, io sono una donna di azione sostanzialmente, una persona che che comunque guarda al risultato concreto e sono per la politica anche dei piccoli passi, perché chiedere ad un'amministrazione un evento enorme che comporterebbe chissà quale lavoro, chissà quale sborso economico e di conseguenza quale via di fuga dall'impegno, io sono per le piccole cose. Quindi secondo me ci sono moltissime richieste che provengono proprio dal basso, cioè dalla popolazione, cioè da noi sostanzialmente, che possono assolutamente con il minimo sforzo da parte dell'amministrazione comunale essere evase, essere prese in considerazione.
Volevo chiederti proprio questo, perché sai, il luogo comune è, ma tanto il prossimo sindaco, il prossimo consiglio non avranno un budget di spesa, un comune in fallimento, non si potrà fare nulla. È una bugia sostanzialmente, perché soprattutto nell'ambito che hai curato fino ad ora come garante dei portatori di handicap, perché avevi questa figura fino a poco tempo fa, ecco, ci sono delle cose non fatte non perché mancavano i soldi, ma perché mancava l'attenzione, non hanno posto l'attenzione sulle tue richieste. Quindi si può fare, non dico senza soldi, ma con piccolissime spese in capitolo.
Esatto. Ora io fortunatamente ho oltre a avere insomma il titolo per poter fare l'esercizio della professione che faccio, ho anche una laurea in scienze politiche, quindi ho la capacità di leggere, un diploma come ragioniere, quindi ho la capacità di leggere un bilancio. Io il bilancio del comune l'ho letto più volte, quindi quando nel momento in cui veniva sollevata questo problema, il problema della mancanza di fondi, andando a guardare in bilancio esistevano dei fondi a cui attingere. Il punto è che molto spesso, come sappiamo tutti, non ci sono i canali giusti, quindi occorre intervenire lì sulla legge di bilancio e far sì che o creare un capitolo unico per la disabilità in maniera tale che possiamo attingere facilmente, o creare delle strade affinché queste somme non vadano in perenzione, non vadano perse, sostanzialmente non vadano utilizzate, soprattutto in questo momento in cui con il piano di ripresa abbiamo tanti fondi che stanno arrivando e che possiamo utilizzare, perché la sofferenza maggiore, posso dire, durante questi anni è stata quella di conoscere in ritardo dei progetti che venivano
a livello anche nazionale.
Livello anche nazionale, quindi stiamo parlando anche di sanità, progetti ai quali si poteva dirigere l'attenzione e che purtroppo o che è arrivato in ritardo la notizia, non è stato pubblicizzato, non ci sono, magari non c'erano anche i dirigenti che hanno potuto prestare la loro attenzione a questi progetti in maniera tale da diffonderlo, divulgarlo, perché sappiamo, per realizzare un progetto insomma ci vuole anche un minimo di conoscenza delle persone che sono tecnicamente preparate per quel tipo di progetto.
In breve, non siamo stati in grado di intercettare alcuni finanziamenti.
Sostanzialmente, e questo è questa è veramente una cosa che a me già durante il mio incarico di garante era una cosa che mi faceva soffrire molto, perché mi scontravo con queste somme ingenti messe lì e poi mi scontravo con quella difficoltà anche piccola di una persona con disabilità che praticamente non riuscivo ad eliminare sostanzialmente.
Ed è anche questo forse che ti ha poi convinta a candidarti al Consiglio Comunale.
Sì, perché dico la frustrazione no, perché il servizio ok, la gratuità, ma perché io ricevo pure molto dal contatto personale, dalla possibilità di, essendo da molti anni nel sociale, veramente il detto è dando che si riceve, è assolutamente reale perché l'ho provato sulla mia pelle, ma durante proprio il mio incarico di garante questo è venuto meno, perché le persone anziché di andarsene contente di aver avuto la relazione con me, il risultato con me concreto, se ne andavano e diceva: quindi lei non mi può aiutare.
E lì ti sei sentita responsabile di una colpa che non era la tua, probabilmente.
A quel punto ho detto no, così
adesso
non
basta.
Adesso basta. Quando mi è arrivata questa proposta, dopo il silenzio sostanzialmente alle mie dimissioni da parte dell'amministrazione comunale,
che non hanno battuto ciglio letteralmente.
Non sono stata assolutamente né chiamata né aver fatto proposte per quelle, diciamo, quell'ascolto anche ritardato non l'ho ricevuto. Poi quando mi è stata fatta appunto questa proposta di metterci la faccia, tra virgolette, quindi di candidarmi, a quel punto ho detto forse questo è il momento giusto, forse questo è il posto dove io posso concretizzare tutti quelli che sono anche i miei desideri per le persone.
Poco fa hai detto una cosa che l'hai fatta sembrare semplice, in realtà non è così scontata. Tu sai leggere un bilancio, siamo certi che tutti gli attuali consigli comunali siano in grado di farlo, perché non è leggere un libro, tu lo prendi, lo leggi, poi mediamente puoi percepire il senso della frase scritta lì, no, è un tecnicismo importante leggere un bilancio, ed è lì che si cela la gabola, perché molte volte, come dicevi tu, magari la voce in capitolo, lavorandoci su, si può cambiare, bisogna determinare cose diverse, insomma questa è una capacità non comune a tutti inevitabilmente.
Sì. È una capacità, ma come dicevo appunto prima, ci vuole la preparazione proprio. Infatti io auspico che la classe, sono contentissima ovviamente che il nuovo candidato sia il professore La Galla, e auspico che la classe dirigente riesca a mantenere, non dico il prestigio del professore La Galla, ma di stargli accanto con la dovuta preparazione. Ovviamente secondo me il giurista è quello che può ancora meglio forse leggere le leggi eccetera. Se poi a questo, come è successo con me, ma sicuramente tante altre persone saranno preparate, posso affiancare anche una preparazione di tipo appunto ragionieristico, di contabilità di Stato eccetera eccetera, quindi a quel punto io mi sento nelle condizioni assolutamente professionalmente, insomma mi sento nelle condizioni di poter affrontare questo incarico.
Sì. Senti, ovviamente il tuo, come dire, cavallo di battaglia da consigliere comunale è quello legato ai diritti dei portatori di handicap, però Palermo è una città che ha bisogno davvero di tanto, di tutto, dovunque ci giriamo c'è una tematica, una problematica da affrontare. C'è qualche altra, cioè, potendo scegliere tu un cronoprogramma, da dove partiresti per Palermo?
Ovviamente io partirei dal... Io amo Palermo, i suoi monumenti, la pulizia, che non si verificano queste cose assurde della caduta degli alberi per un vento. Cioè, perché?
Questa è notizia del giorno, abbiamo parlato con Igor Gelarda proprio oggi.
È caduto praticamente sotto casa mia, sostanzialmente, in via Libertà. E quindi, voglio dire, dico queste incongruenze, perché sono incongruenze in una città che è la quinta città d'Italia, che si verificano queste cose, che non ci sono. Perché secondo me il discorso della protezione civile è quello sicuramente da potenziare, perché se la forestale, la protezione civile, tutte quelle persone che sono proprio dentro questo meccanismo di prevenzione, è importante dare quella sicurezza al cittadino di sapere che mentre cammini, mentre i tuoi figli sono fuori magari di sera, non gli succede qualcosa,
non gli caschi addosso l'albero, semplicemente.
Ecco, intanto questa, la sicurezza della città.
Dato che abbiamo appreso oggi è che Palermo ha solo 7 potatori in una città da 700.000 abitanti, solo 7 operai abilitati a potare gli alberi.
Eppure se ne vedono tante persone della Guardia Forestale quando c'è. Forse
come potatori comunali
sono soltanto sette,
ed è chiaro che non si pota mai.
E quindi è chiaro che non si pota mai, e quindi dico, chi è che va a verificare la dotazione organica per ciascun ambito di questo settore? Chi lo fa? Ecco perché, secondo me, ribadisco, a monte dobbiamo avere dei dirigenti che siano sicuramente capaci, ma che dedicano molta attenzione alla programmazione, ai cicli di monitoraggio, perché non è solo che tu dici va bene, facciamo questa cosa, mettiamo in campo le forze che abbiamo. Occorrono cicli di monitoraggio durante tutto l'anno, perché nell'anno poi si modifica qualcosa, vengono a mancare i fondi oppure si verificano. I cicli di monitoraggio per un dirigente amministrativo sono obbligatori per far sì di arrivare a fine esercizio con un risultato concreto e con non una perdita economica, che sarebbe poi alla fine l'assurdo.
In chiusura parliamo di te, quindi tu sei candidato al Consiglio Comunale, qual è la lista? Ricordiamo anche il tuo nome, adesso lo farò io comunque.
La lista è di Prima l'Italia, che è questa lista civica alla quale insomma ho aderito, perché è stata sostanzialmente le persone che mi hanno sostenuto e che mi hanno ascoltato e che condividono sostanzialmente questa sensibilità nei confronti della disabilità, li ho trovati proprio all'interno di questa lista. Ecco perché mi sento assolutamente pronta a lottare con loro.
L'avvocato Marcella Lamanna, perché non hai detto il nome, sì. C'è un ascoltatore al volo, voleva farti una domanda, solo che non ha le cuffie, quindi devo sentire prima io e poi ti rivolgerò la domanda io. Ok, buongiorno, come ti chiami?
Buongiorno, io mi chiamo Massimo, sono un fedele ascoltatore del Time Magazine.
Ti do, siamo in ritardissimo, 20 secondi per fare la domanda.
Volevo mettere a conoscenza che anche oggi, dopo tutti questi temporali che ci sono stati per colpa del maltempo, il cimitero dei Rotoli, con tutti gli altri problemi che ha irrisolti, era chiuso per via che sono caduti gli alberi non manutenzionati.
Mamma mia.
E uno aveva la volontà di andare a trovare un proprio caro. E
niente da fare. Ha fatto il viaggio a vuoto, sostanzialmente.
No, considerando che, diciamo, tra parentesi, mia suocera è una persona con una mobilità ridottissima, quindi ecco, non abbiamo il permesso di andare con la macchina.
Non vi hanno
fatto entrare. È stato detto che, giustamente, per una questione di sicurezza non era impossibile, non solo. Di tutte le fontane funzionanti ne funziona solo uno, che praticamente è sotto la montagna, quindi uno deve fare anche un corso di
jogging per andare a far prendere l'acqua per il proprio carro. Grazie Massimo per la tua testimonianza. Grazie. Vedi, è semplicissimo, basta cliccare un tasto e la gente automaticamente ti parlerà di qualcosa che va male. Il cimitero dei Rotoli è un'altra vergogna di Palermo. Abbiamo poco tempo, però vale la pena spendere qualche parola.
Sì, il cimitero dei Rotoli, che sta, cioè, veramente diatribe ce ne sono state, soprattutto troppe, esattamente, che è il posto dove le persone, diciamo, vanno a ritrovare anche se stessi, oltre che il ricordo dei propri cari. E la cosa assurda è che cadono gli alberi pure lì, perché se vai a cercare a fare una buca per piazzare un nuovo loculo, perché ci sono tutte
è
queste
successo,
è successo, non puoi tranciare le radici degli
alberi secolari,
alberi e tranci le radici, ecco perché poi si verificano le cose
e sono venuti giù gli alberi.
Per cui dicevo, e lo ribadisco, i dirigenti devono assolutamente monitorare tutte le attività che mettono in campo. Questo
allora,
per me è fondamentale.
La lista è Prima l'Italia, l'avvocato Marcella Lamanna è quello che avete ascoltato in questo spazio autogestito dal candidato. Grazie ancora.
Grazie,
e in bocca al lupo soprattutto.
E
viva Palermo, diciamo.
Viva Palermo sempre.
Grazie ancora. Il Time Magazine si conclude allora realmente così. Appuntamento a lunedì prossimo. Alla prossima. Ciao.